Ora la parola al professor Beloraschi, che è ordinario di sociologia dell'educazione all'Università di Genova.
Professor Beloraschi,
grazie. Come molti sanno, è in Italia da 20 anni, viene dalla Cecoslovacchia, è legato ai movimenti lì presenti. Molti suoi amici sono stati vari fondatori di Carta 77, e tutta la problematica della società dell'Est è stata da lui seguita con particolare attenzione e riflessione in questi anni, tanto da diventare una delle voci in Occidente di questa esperienza e di questo pensiero. Grazie.
Io vi ruberò pochi minuti in cui vorrei riflettere su un aspetto riconoscibile e visibile del titolo del nostro incontro, ma che in qualche modo rimane implicito. E cioè questo, che dietro a questo titolo, libertà e potere, la questione della democrazia, c'è l'eredità del 68. Dietro a questo titolo c'è quell'avvenimento che noi riassumiamo nell'espressione 68. Noi non sappiamo certo che cosa è successo veramente nel 68, seppur tutti abbiamo coscienza che qualcosa di irreparabile, anche nel senso positivo, cioè qualcosa di radicale è successo, e che le nostre certezze e il modo di vivere, le nostre tradizioni di vita non saranno mai più le stesse. E se mi permettete un ricordo personale, era proprio a maggio, esattamente 20 anni fa, a Praga, all'Università Carlo, che si svolgeva un seminario che si intitolava esattamente così: Libertà e potere, la questione della democrazia. Era un seminario a cui partecipavamo tutti noi studenti e docenti dell'Università Carlo, e che stava circa al centro di quell'avvenimento meraviglioso, grande e purtroppo oggi abbastanza lontano da noi, che era la primavera di Praga. E anche questo in qualche modo è importante, che il 68 è un avvenimento che ha molte facce, molte sfaccettature, e che noi nel domino della cultura non rimetteremo mai più le parole libertà, potere e democrazia in quella costellazione tranquilla in cui si trovava dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la vittoria sul nazismo come garanzia storica di una grandezza inesauribile della democrazia, eccetera, eccetera. Sono rimasto molto impressionato dall'intervento del collega Stella, non solo dagli argomenti che tratta, ma dal modo in cui li tratta, perché in qualche modo possiamo dire che in quel discorso è risuonato con una energia seducente un aspetto fondamentale del 68, quello cioè di voler vedere, la volontà di vederci chiaro, quel motivo che sta nel cuore della nostra cultura e che Paul Ricoeur riassume nell'espressione coscienza come compito. Cioè, noi abbiamo compito di aver coscienza delle cose che facciamo. Nel suo discorso è risuonato anche questo motivo della sottrazione delle certezze, che la gente vuole evitare, ed è in questo senso che 68 viene dimenticato, per esempio. E c'era anche questa metodologia di rottura nel discorso, che ci ha riportati allora, in qualche modo, al 68, a ciò che non è successo nel 68, inoltre. Che il 68... è così, è così vicino a noi, nonostante tutto, proprio perché ciò che avrebbe dovuto succedere non è mai successo nel 68, perché tutte quelle grandi prese di coscienza sono rimaste solo frasi vuote. Una sola osservazione a proposito del discorso del collega Stella. Io non credo che il male più grande della giustizia consista nel fatto che il giudice amministra una vendetta. La vendetta è un concetto biblico persino. La vendetta è qualcosa che ci segue da 10.000 anni, da quando ci sono imperi babilonici, in quando ci sono stati grandi imperi. La vendetta ha un fondamento antropologico e ci sono società primitive, ci sono delle tribù che durano da diversi millenni, che concepiscono la giustizia come vendetta. Io dico che nella parola vendetta ci sia ancora un'antica dignità. Mentre ciò che succede veramente è qualcosa di diverso. Il vero pericolo dell'amministrazione della giustizia oggi si nasconde in quella neutralità, in quella volontà di essere neutrale. Noi andiamo verso una società in cui la trasgressione delle norme morali sarà sempre più tollerata, ma la trasgressione delle norme funzionali sempre meno. Ne andiamo verso un totalitarismo funzionalista, nel senso che alla fine uccidere qualcuno è in fondo un avvenimento che si può anche spiegare e accettare in qualche modo, ma iscrivere in una casella numero 6 ciò che avrebbe dovuto essere scritto nella casella numero 12, questo è un vero delitto, perché questo fa esplodere tutto quel sistema computerizzato in una società amministrata che considera come un vero delitto tutto ciò che si oppone a questa logica amministrativa dello Stato. E la figura più tristemente nota di questa mentalità neutralista è Eichmann. Eichmann, il quale durante il processo di Gerusalemme ha dichiarato che lui non ha voluto compiere nessuna vendetta sugli ebrei, che lui anzi gli ebrei li voleva bene, che lui non aveva niente di personale contro gli ebrei, lui era un funzionario dello Stato e allora applicava le norme funzionali di quello Stato. Allora, in questo io vedo, di fronte a questo, chi uccide per vendetta appartiene ancora all'umanità. Mentre colui che uccide così come si uccideva in Auschwitz, quello non appartiene più all'umanità, perché io non posso capire nel mio cuore le sue ragioni. Mentre una donna a cui è stato ucciso il figlio e che chiede la vendetta e la ottiene, la posso capire nel mio cuore, per quanto le mie norme morali possano essere diverse. Ma capire quel tipo di male, infinitamente banale, che è quello che è il totalitarismo nel nostro secolo, che sono i campi di concentramento, Gulag, Auschwitz, capire quella impersonalità che opera là, questo non è più possibile. Allora in questo senso Solženicyn dice quella grande frase che c'è una soglia che trattiene i malvagi con noi, nell'umanità, che in qualche modo la malvagità fa parte dell'umanità e allora anche la vendetta. Ma poi quando interviene l'ideologia e concezione impersonale di tutto, eccetera, tutto diventa meccanismo funzionale, questa soglia in qualche modo cede e noi siamo, come dice Solženicyn, come proiettati fuori dell'umanità. Allora io credo che il vero problema sta proprio in questo, in questa convinzione che funzionamento impersonale e neutrale della giustizia sia l'amministrazione della giustizia, perché proprio sotto questa copertura è avvenuto ciò che di più terribile è avvenuto nel nostro secolo, cioè il totalitarismo nella sua faccia, che non è nemmeno feroce, perché se fosse feroce ci sarebbe ancora una speranza, perché feroce è ancora un'espressione umana, essere feroce è ancora un'espressione umana. È quella impassibile faccia del funzionario che dobbiamo veramente temere. Questo come riflessione su questo grande tema che è stato posto. Ciò che mi interessa a me, però, ciò che interessa a me in questa discussione è invece recuperare quella eredità del 68. Che cos'è per noi l'eredità del 68? Allora, prima di tutto, io vengo da Praga e ho vissuto quel frammento praghese del 68. Ci sarebbe tanto da dire su questo dopo 20 anni, ma due sono i punti che vorrei sottolineare. Prima di tutto, a Praga ciò che animava veramente la primavera di Praga era uscire da quel concetto di razionalità che si basava soprattutto sul centralismo dello Stato, sullo Stato accentratore, produttore d'acciaio. Perché stalinismo e il totalitarismo nella sua fase di decollo era tutta una mistica d'acciaio, una mistica dell'acciaio, delle acciaierie, una mistica di uno Stato che deve educare tutti, eccetera, eccetera. Allora questa Panzerrationalität, questa razionalità corazzata che caratterizzava la fase di costruzione del comunismo, eccetera, questo è qualcosa che è veramente finito negli anni 60 e specificamente nel 68. Il 68 praghese è soprattutto la comprensione del fatto che il pluralismo è la condizione della razionalità, che le società dove non c'è il pluralismo sono anche poco razionali, che tutto diventa fittizio nelle società simili. C'è una frase di John Stuart Mill che dice: se non ci fosse, fortunatamente, se non ci fossero oppositori per ogni nostra idea, noi dovremmo supplire al loro silenzio in qualche modo. Ma perché supplire al loro silenzio? Perché senza loro le nostre idee diverebbero delle trappole molto pericolose, diverebbero delle finzioni invivibili. E in qualche modo gli anni 60 sono gli anni in cui il partito stesso, almeno una buona parte dei comunisti, si è resa conto di vivere tra le finzioni invivibili, catturati da queste trappole che diventano le idee, non sono le idee cattive, ma anche le idee ottime, ottime idee, diventano quando manca la voce dell'oppositore, dell'opposizione. Allora, in qualche modo, la primavera di Praga era questo soprattutto, cioè la ricostituzione della razionalità a partire dalla pluralità, che non viene più considerata come una mosca fastidiosa che bisogna scacciare aspettando un po' prima di ucciderli tutti, ma la pluralità che è stata accettata come precondizione e fondamento della razionalità sociale. Secondo punto della primavera di Praga, poi, sono le forme di resistenza alla normalizzazione che secondo me costituiscono un avvenimento fondamentale di questo secolo. Io mi riferisco a tutto quel circuito spontaneo che si chiama comunità parallela e che riesce a produrre libri, organizzare università, organizzare la cultura, insomma, e che pone oggi problemi molto, molto, molto importanti. Per esempio, io credo che oggi le società occidentali sono in una fase di normalizzazione, che non si chiama normalizzazione ma omologazione o transumazione centrale, in cui sorgono dei problemi molto fondamentali. Per esempio, esiste ancora un pubblico letterario? O invece il pubblico letterario è qualcosa che si produce, la pubblicità letteraria? C'è qualcosa che si producono i produttori dei libri? La funzione, per esempio, dei giornali, della TV, nell'accorpare un pubblico. Tutto questo, per cui nel samizdat, cioè nella comunità parallela, nasce anche il problema del non solo pubblicare i libri con i nostri mezzi al di sotto dell'ufficialità, che si potrebbe dire è un problema dell'opportunismo politico, nasce anche il problema fondamentale, cioè ricostituire un pubblico, un vero pubblico, un pubblico che ha un rapporto con il libro completamente diverso, perché noi questo libro ce lo produciamo e in qualche modo parla di noi anche, parla di noi. Avete notato come nella letteratura attuale c'è questa proliferazione dei luoghi fittizi, che sono generalmente a New York, ma in questo caso è un luogo fittizio, questi luoghi dove nessuno può più radicarsi con la propria esperienza, no? E questo è questo costituisce un problema, perché è ancora leggere questo qui, per esempio. Ora, la comunità parallela a Praga ha posto poi nella sua seconda fase, cioè reagendo all'occupazione, reagendo alla cosiddetta normalizzazione, ha posto questi problemi fondamentali di che cos'è la vita pubblica nel nostro secolo. Noi parliamo del 68 però anche da un altro osservatorio, quello cioè dell'Italia. Diciamo allora, che cos'è stato il 68 in Italia e che cosa oggi, dopo 20 anni, ci tiene ancora, come direi, non ci permette di considerare chiusa quella epoca o non ci permette di prenderne congedo. Se devo essere sincero, il punto più importante dell'eredità del 68 in Italia, per me, è l'incredibile inerzia dello status quo che si è mostrato in questi 20 anni. Io insegno all'università. Il 68 ha portato ad una riforma universitaria che è cominciata con delle idee di potere associare gli studenti e che è finito con 5 tipi di consiglio, tutti modellati su sostanzialmente ristretto, normale, allargato, che è modellato su una specie di caffè, immagino io, no? E in uno di questi consigli ci possono stare 2 rappresentanti degli studenti senza diritto di voto. E questo è il 68. Voglio dire, questo è il risultato del 68, e poi qualcuno dice formidabili quegli anni. Ora la questione profonda che si nasconde dietro questo, oppure pensate con quale idea è partita la riforma universitaria. In che cosa è diventata? È diventata una sistemazione dei diritti costituiti tra i docenti dell'università, creando. Ora la questione che si nasconde nel 68, dietro questi avvenimenti, se pensate al sangue che è costato, al ferimento del paese, ferimento profondo in qualche modo, perché l'Italia non sarà mai più la stessa. Tutto il mondo aveva uno stereotipo dell'Italia, di un paese sostanzialmente, diciamo così, sì conflittuale, ma pieno di buonsenso, per cui la gente non trascende mai i conflitti fino a uccidere, fino a distruggere, no? L'Italia è quel paese, si diceva in Europa, dove ogni conflitto si ferma in quel momento dove il compromesso è ancora possibile, eccetera. Questa tradizione è stata smentita profondamente e 68 veramente è costato tanto all'Italia ed è stato forse il 68 più violento di tutta l'Europa. Ma come mai però ha portato zero, ha portato niente sostanzialmente, non ha portato a nessuna riforma di fondo. Allora il problema che si nasconde dietro secondo me è questo: perché mai ogni richiesta di riforme, perché mai ogni richiesta di mutamento si trasforma in una difesa dello status quo? Io vedo, come possiamo rispondere a questa domanda? Come mai si parte da una retorica violenta che vorrebbe cambiare il mondo e che poi sbocca in una riforma che non è altro che la difesa dello status quo? Ora, perché è scattata questa logica perversa? In qualche modo noi lo vediamo anche sul piano politico. L'Italia è il paese che ha un'opposizione più importante di tutta l'Europa. Un partito d'opposizione che è costituito compattamente su basi dottrinarie, eccetera, eccetera. Se voi però vi chiedete se anche allora, come direi, delle conquiste sociali o dell'organizzazione, delle rivendicazioni tipiche di questo tipo di dottrina sociale, eccetera, voi vedete che l'assistenza in Italia, cioè ciò che più a gran voce è rivendicato, vero, dall'opposizione, in realtà non esiste in Italia. Allora noi abbiamo una opposizione così forte, però che non ha portato a niente. Allora io rispondo voi vedete che l'assistenza in Italia, cioè ciò che più a gran voce è rivendicato, vero, dall'opposizione, in realtà non esiste in Italia. Allora noi abbiamo una opposizione così forte, però che non ha portato a niente. Allora io rispondo a questa domanda, cerco di rispondere così: c'è una complicità di fondo tra l'opposizione e lo status quo. La maniera di esercitare l'opposizione, la maniera di opporsi allo status quo è complice dello status quo. Ora, da che cosa nasce questo? Da che cosa nasce questo? Che in realtà l'opposizione governa lo status quo attraverso il sistema della lottizzazione e diffusione. Ora, da che cosa nasce questo? Allora, io rispondo circa così, dopo aver fatto alcune ricerche anche empiriche. Ogni mutamento, ogni vero mutamento, ogni vera riforma, senza parlare di riforme così radicali di cui abbiamo sentito parlare collega Stella, riforme molto meno radicali intendo dire, ma le riforme richiedono sempre un momento che noi potremmo chiamare indeterminazione sociale. Ogni riforma richiede una specie di rottura della legalità, cioè delle forme predeterminate del comportamento, una rottura con le autorità precostituite e un riaffidamento della vita sociale alle autorità, all'autorità personale di coloro che in certe situazioni hanno meritato il prestigio e l'autorità. Questo è un momento che si potrebbe chiamare innovazione sociale in qualche modo, cioè ogni riforma passa attraverso questo momento della restituzione di una istituzione alle forze sociali che la compongono. Ora io ritengo che per delle ragioni storiche in Italia esiste un'angoscia profonda e un'ansia radicale di fronte a questo momento. Nessuno ha coraggio di affidare l'istituzione di nuovo alle forze sociali che la compongono, perché ha paura che i valori non sono condivisi. Ha paura che se facciamo questo tutti faranno il loro arbitrio. E allora in fondo questo scatena una corsa al titolo legale, alla titolarità legale, alla avere posto di ruolo, essere garantito, ruolo inamovibile, avere valor legale. Tutto fra poco avrà un valor legale in Italia, no? Valor legale del titolo, della posizione, ci sono casi particolarmente interessanti su questo. Allora, è proprio questa, 68 ha esposto la società italiana ad una pressione spaventosa, ma non si è mai risolto, non è mai diventato, non ha mai implicato anche quella restituzione delle istituzioni alla società per ridefinirle, per farne una riforma. Ma questo non l'ha fatto perché il potere abbia resistito, ma perché nessuno ha voluto, perché l'opposizione ha collaborato con lo status quo, perché nessuno ha voluto in realtà questo. Nella riforma universitaria nessuno ha voluto in realtà una ridefinizione razionale del rapporto tra i docenti e professori e tra la qualificazione del docente, eccetera. Si è voluto garantire una posizione di rendita che lentamente si creava negli anni. Allora io dico, quando noi riflettiamo sul 68, da questo punto di vista, cioè dal nostro osservatorio che è Italia, dobbiamo vedere anche questo, su cui spesso si dimentica, cioè l'enorme inerzia dello status quo che in Italia noi riconosciamo. Per esempio, in una piccola ricerca empirica che ho fatto su alcuni atteggiamenti di modernità, alcuni atteggiamenti moderni in Italia, trovo che Italia, che è così il pubblico italiano, è grosso modo moderno, accetta valori moderni, ma ho trovato per esempio due eccezioni. Allora, una delle domande era: i miei superiori sono generalmente competenti? E su questa domanda solo 36% di quelli che io ho intervistato, un istituto doxografico, ha avuto un piccolissimo campione, ma solo 36%. E la seconda domanda, i miei superiori ammettono senza grosse resistenze di aver sbagliato, su questo solo 22% risponde. Ora, questo dimostra una rigidità importante, certamente che se poi è così, questi non vorrebbero restituire la società alla competizione sociale, alla ridefinizione dello status, no? Perché la lottizzazione e queste forme di selezione invisibile portano ad un irrigidimento di tutti che difendono il proprio status quo. Ora, 68 secondo me ha messo in luce solo questo. Ha messo in luce il formidabile status quo in Italia, la sua formidabile forza di resistere, e questo con la complicità culturale della sinistra. Guardiamo adesso un pochino sul 68 nel mondo, ciò che ha significato in tutta la cultura occidentale. E trovo veramente divertente, enigmatico e forse paradossale che il film più sessantotesco, cioè il film che riassume nella maniera più icastica gli atteggiamenti tipici del 68, è stato fatto da un regista cecoslovacco e si chiamava Qualcuno volò su un nido di cuculo, il regista cecoslovacco Forman, che era anche un grande eroe del 68 e degli anni 60 a Praga. E se voi riflettete su questi grandi simboli del 68, troviamo questi punti circa nel mondo. I movimenti del 68 e la stessa concezione della vita che il 68 implica si basa su una esagerata, su una sopravvalutazione del potere del simbolo rispetto al potere del gene, per esempio, o rispetto al potere della storia. cioè l'apprendimento sociale, l'organizzazione della vita grazie al simbolo, al potere del simbolo, viene visto come qualcosa che non ha limite, né da parte del gene. Chi diceva che la malattia mentale aveva una fondazione genetica veniva considerato fascista, veramente razzista. Tutte le identità sono costituite dal simbolo. Vi ricordate il libro di Gianni Belotti, dalla parte delle bambine? Persino l'identità femminile è qualcosa che è costituito solo simbolicamente dall'apprendimento sociale, che non c'entra niente con gene, eccetera. Allora, questo implicava una particolare interpretazione del mondo. Noi siamo tutti schiavi, perché i simboli sono nelle mani dei cattivi, che si chiamavano Nixon, DC, eccetera, eccetera. Allora, è questo potere del simbolo nelle mani dei cattivi e dei malvagi che ci rende schiavi. Allora noi dobbiamo espropriare, vero, il potere dei simboli, dobbiamo restituire i simboli al loro potere emancipatorio e riorganizzare la società culturalmente, no? Allora questa sovravalutazione del potere del simbolico, del potere del sociale, dell'articolazione simbolica della vita sul potere del gene, per esempio, o della storia, della tradizione, questa è l'atmosfera del 68. Se vi ricordate quel film, Qualcuno volò su un nido di cuculo, questo è il suo motivo. La malattia mentale è apprendimento sociale, è dominazione simbolica da parte delle classi superiori, eccetera, eccetera. Ora noi oggi, di fronte a questo ottimismo, siamo piuttosto perplessi. Intanto la biologia ha acquisito un nuovo prestigio, il suo linguaggio è più diffuso nella società e noi siamo più resti a credere che la malattia mentale, per esempio, che il potere del gene nella società sia veramente così piccolo. Ma c'è un altro aspetto ancora. L'Italia è l'unico paese europeo che alla fine ha fatto una legge che esprimeva questa ideologia, cioè la legge 180 sulla malattia mentale. È una legge bella, ma la realtà che ha prodotto non è affatto bella, come oggi vediamo chiaramente. Ha scaricato sulla società un peso che l'umanità del resto si trascina dall'inizio con sé, e che la società italiana, proprio per la sua struttura, per il tipo di famiglia che in essa si è fermata, non ha saputo sopportare. E allora io responsabilmente sostengo che oggi la situazione dei malati mentali non è affatto migliore di prima. E questo per diverse ragioni, ma in qualche modo smentisce anche quell'ottimismo dei simboli, dell'organizzazione simbolica della vita, la cultura che ci libera, che ci emancipa, perché tutto è cultura, tutto è apprendimento sociale, tutto è potere dei simboli. C'è un secondo aspetto del 68 che ne costituisce l'essenza più intima, in qualche modo, e sono i mass media. Non c'è alcun dubbio che l'irruzione dei mass media nella politica sono proprio il momento culminante del 68. Il 68 è un fenomeno che si svolge soprattutto nei mass media. Noi possiamo dire, in qualche modo, esistono delle indagini molto precise su, per esempio, l'uso delle rivolte da parte dei media. Per esempio, l'operatore televisivo non è riuscito a riprendere una scena, per esempio, di distruzione nel sobborgo di Londra, allora lui chiede, per esempio, ai dimostranti di rifarla per poter riprendere. Ora, in questo modo, alcuni sociologi inglesi sostengono che i mass media possono anche organizzare il fenomeno che descrivono. Io vorrei dire solo che, seppur le cose non sono così smaccatamente evidenti come sembra da questo esempio, il 68 è veramente un fenomeno caratterizzato da questa interpenetrazione dei mass media e dell'azione sociale. I mass media sono per la prima volta veramente sulla scena sociale e non descrivono un mondo, ma lo creano. Creano un mondo che ha delle caratteristiche, ha le sue dimensioni, eccetera, eccetera. Ora, questo per la prima volta, ed è anche la ragione per cui la guerra nel Vietnam ha assunto quel significato che ha assunto. Una guerra che non ha potuto legittimarsi in nessun modo contro la maniera in cui è stata descritta, e che è una sola, cioè descriverla come avvenimenti drammatici. Questa interpenetrazione dei mass media e del mondo, cioè il fatto che noi viviamo nella vecchia convinzione che esiste un mondo che i giornalisti ci descrivono, che è una eredità della teologia, e che l'onestà del giornalista sta nel descriverci quel mondo. Noi dobbiamo invece, a partire dal 68, pensare diversamente. Il mondo è qualcosa di creato dai mass media, e gli avvenimenti sociali sono avvenimenti accaduti nei media, e nei media accade la realtà, la differenza realtà-immagine si è dissoluta definitivamente. E questo è il 68. Per esempio, quei più anziani tra voi come me si ricorderanno senz'altro questi cortei studenteschi qui a Milano, chissà se non proprio in questa via, di questi ragazzi che agitavano sopra la testa il libretto con le citazioni di Mao, tradotte male dall'inglese. Feltrinelli, erano completamente incomprensibili perché non erano tradotte nemmeno, e questo era un avvenimento politico. E noi diciamo perché? Ma perché forse c'era una situazione culturale, dice, no, perché per i mass media questo basta, questo è un avvenimento che i mass media possono in qualche modo far circolare. Allora, quando pensiamo al 68, pensiamo soprattutto al potere dei mass media, ma non al potere dei mass media di scrivere il mondo, ma di crearlo, di creare un mondo. E da quel dì anche da noi, nei paesi socialisti, si parla della cosiddetta autocinesi dei media. I media che hanno bisogno di essere sempre in moto e che producono una autocinesi attraverso una serie di strategie che non voglio discutere. C'è una terza parola chiave, un terzo aspetto chiave del 68 sul piano mondiale. Quale era la parola più odiata? Quale era la parola sulla bocca di tutti? Quale era la parola più spesso lanciata contro tutti coloro che stavano o sui marciapiedi o erano borghesi? Era la parola sistema, essere servi del sistema, combattere il sistema, vivere fuori del sistema, non accettare gli imperativi del sistema. E dovremmo soffermarci un po' sulla parola sistema. Intanto, da dove ci viene? Questa parola ci viene da quella grande teoria politica che si chiamava teoria della convergenza, che dominava gli anni 60 e la fine degli anni 50, e che era una interpretazione del mondo secondo cui tutte le società tendono a diventare sistemi, soggetti agli stessi imperativi, che sono quelli della società post-industriale, tecnologizzata, eccetera, eccetera, per cui tutti i paesi sul pianeta assumeranno la stessa forma di fondo che si chiamava società post-industriale, dove non sarà più il partito a dominare i mezzi di produzione, ma saranno i manager, sia da una parte che dall'altra, cioè non saranno più i capitalisti da una parte, nemmeno il partito dall'altra, ma saranno i manager che saranno neutrali, che saranno l'embrione dell'unità mondiale e che guideranno il mondo. Questo è il significato politico fondamentale della parola sistema negli anni 60. Ora, questa parola sistema nel 68 esplode e viene usata in senso programmatico in maniera completamente diversa. Però. Sì, dicono gli studenti, sì che c'è questa convergenza planetaria, ma non in ciò che abbiamo di buono, ma in ciò che abbiamo di cattivo. Per cui tutte le società tendono ad essere totalitarie, amministrate e totalitarie. Ecco l'influenza dei pensatori come Marcuse, come Adorno, e gente che ha legato il proprio nome alla critica dello Stato amministrato, eccetera. Bene, questa circa è l'eredità del 68 dal punto di vista culturale e concettuale. Se mi concedete pochi minuti, vorrei fare però una conclusione in qualche modo. Ci sono avvenimenti da cui non c'è ritorno. Uno di questi forse è l'industrializzazione. Un altro è la scientificizzazione della società. Il 68 è un avvenimento da cui non c'è ritorno in qualche modo. Cioè non si può più tornare alle antiche certezze, non si può più ricostituire il mondo così come era prima, con quella fiducia e ottimismo degli anni 60. Allora, che tipo di crisi noi ci troviamo davanti a partire dal 68 e che rimane sempre aperta e in qualche modo trascina su posizioni sessantottesche, diciamo così, persone che istituzionalmente e professionalmente sarebbero anche all'opposto, come un penalista, per esempio. Io credo tre aspetti di questa crisi che vi vorrei, ed è la parola sistema, che è quella più importante, che porta in questa. Allora, dal 68 in poi noi abbiamo una crisi di rappresentanza acuta, La rappresentanza politica non esercita più alcun potere su di noi. La rappresentatività delle istituzioni è definitivamente compromessa in qualche modo. Questo per diverse ragioni, per la strutturazione della società, per l'influenza degli esperti, per l'influenza degli specialisti, per la frammentazione della vita pubblica, eccetera, eccetera. E l'onorevole De Mita ieri pomeriggio a Genova ci ha parlato delle riforme istituzionali che dovrebbero ridare alle istituzioni una rappresentatività. Io non credo che il problema, però, così come il 68 ce lo mette davanti, sia questo. Il problema vero non è la rappresentatività delle istituzioni. Il problema vero è la rappresentabilità dell'uomo e della società, così come siamo oggi articolati. Quando si dice più società meno Stato, più individuo meno Stato, si intende dire anche rendere l'uomo di nuovo politicamente rappresentabile. Perché non tutti gli uomini, non tutti i gruppi sono politicamente rappresentabili. Dall'inizio della teoria democratica il bambino non è politicamente rappresentabile. Non è politicamente rappresentabile in quanto, secondo la teoria classica, lui non ha una volontà razionale. Per un sacco di anni, e recentemente ancora in Svizzera, la donna non era politicamente rappresentabile, in quanto l'istanza che la donna rappresentava nella teoria classica liberale non era quella politica. E il malato di mente non è rappresentabile politicamente. Ora, io in qualche modo credo che oggi il vero problema è che nessuno di noi oggi è politicamente rappresentabile, perché noi non abbiamo, siamo stati tutti ridotti ad essere bambine, donne e malati di mente. E questo è successo proprio perché l'ambiente in cui viviamo è diventato troppo complesso per noi. Se io scelgo una merce, la logica della mia scelta è una logica infantile, e la pubblicità ve lo dimostra in pieno. La pubblicità si rivolge a me solo in quanto sono bambino e mi spinge a fare una scelta. Ora, questa non rappresentabilità dell'uomo è il vero problema. Allora, in che modo, ecco la questione vera, ricostituire la rappresentabilità politica dell'uomo? Allora qui, secondo me, anche il significato universale del movimento popolare, che trascende largamente la sua definizione cattolica, è il ritorno ad una vera identità di ogni forza politica che ci permette di ricostituire la rappresentabilità. Non è lo scontro tra i cattolici e i non cattolici che ci insegna il movimento popolare in qualche modo, è che solo ritornando tutti ad una identità, che sarà cattolica di uni e non cattolica, ma che sarà una vera identità esercitata nella società, noi abbiamo la speranza di ricostituire una rappresentabilità dell'uomo. Ora, questa rappresentabilità comprende moltissime sottoquestioni. Per esempio, che facciamo con questo enorme potere degli specialisti nella società? La legalità, la medicina, l'economia, la scienza, i mass media sono ambienti troppo complessi per noi, nel senso che offrono troppe possibilità e poco senso. Secondo quale senso io scelgo in questi ambienti? Ora, la rappresentabilità significa che c'è anche una logica nella mia scelta, altrimenti non sono rappresentabile. Ma come ricostituirla, per esempio? Un'altra questione è che cos'è oggi la vita pubblica? Esiste ancora una vita pubblica? Terza questione, per esempio, è la crisi di legittimità, perché oggi noi abbiamo in Italia, credo, 220-240 mila leggi, e nella sola Roma ci sono più avvocati che in tutta la Francia. E ciò nonostante, abbiamo 11 milioni di cause pendenti, secondo l'indagine, cioè ogni italiano quasi, ogni famiglia è in dite con un'altra. Ora, questa situazione qui vi mostra che l'andare della legalità, il suo rito, il suo linguaggio severo, ammantato di neutralità e di razionalità patetica della modernità, che questo stesso apparato è legittimo, ma una istanza che si sottrae, che arriva dalla tradizione vivente di una società o dai rapporti sociali o dal significato che noi diamo, che sarebbe questa la legittimità, questo è del tutto assopito in qualche modo. Allora, noi che abbiamo fatto l'esperienza nei paesi comunisti, l'esperienza sia di militanza che di vita sociale, noi crediamo che per uscire da questo tipo di crisi noi dobbiamo passare un lungo periodo del parallelismo sociale, un periodo della trasversalità e del parallelismo sociale. Bisogna smetterla di credere che attraverso gli apparati dei politici, attraverso apparati politici precostituiti, noi possiamo influenzare oggi questa crisi o uscirne. Noi dobbiamo affrontare invece una lunga fase parallela, cioè potenziare al massimo la nostra presenza nella società attraverso le opere, attraverso le relazioni sociali, attraverso il volontariato, attraverso le comunità parallele di cui si parla, che si sono costituite nei paesi comunisti e di cui il nostro Papa è in qualche modo un'espressione anche nella sua azione politica. Allora, quando dico parallelismo, intendo rinunciare a questa idea che per fare qualcosa ci deve essere prima di tutto uno sportello dove c'è soprascritto qualcosa e dove qualcuno distribuisce i soldi per fare quella cosa che vogliamo fare. Cioè, bisogna proprio liberarsi da questa idea che ci vuole lo Stato, che ci vuole una istituzione per agire. Costituire comunità parallele a qualsiasi livello, sia azione culturale, azione attraverso volontariato, eccetera. E solo questa lunga fase, problema come problema degli anziani, non si può risolvere attraverso un ritorno alla famiglia patriarcale o attraverso nuovi centri assistenti, ma solo attraverso questo parallelismo sociale, per cui la società acquista una dinamica che poi alla fine fa sì che le istituzioni, liberandosi dal sovraccarico terribile che oggi portano, possano ridiventare istituzioni rappresentative. Allora io mi auguro che voi possiate in qualche modo riconoscere un altro tipo di unità europea che qui traspare, non quella unità di commercianti di Bruxelles che litigano, ma l'unità che nasce da una comune tradizione che fa sì che nel momento del pericolo più grave scatta anche questo coraggio del parallelismo che restituisce alla società una sua identità. Grazie.